Buonasera a tutti, possiamo iniziare senz'altro questo secondo incontro del quinto anno della Scuola di Pace. Quest'anno l'abbiamo dedicato ad alcune figure, ad alcuni testimoni della non violenza, anche molto diversi fra di loro. Ricorderete, penso quasi tutti di voi, il primo incontro con Francuccio Gesualdi sulla figura di Don Lorenzo Milani. Le altre tre figure, la prima delle quali appunto oggi sarà quella di Alex Langer, sono complessivamente davvero tratteggiano un mondo della non violenza, della pace, dell'impegno per cambiare questo mondo pieno di tante ingiustizie, molto diverso. Quello di questa sera è forse la persona meno conosciuta delle quattro, forse no, magari per qualcuno di voi, ma credo straordinariamente importante per quello che ha fatto, e a raccontarcelo sarà come abbiamo scelto quest'anno di fare entro i limiti del possibile, cioè persone non che conoscono quella persona perché hanno letto qualcosa, perché hanno approfondito la figura, ma perché gli sono state vicine, sono stati amici, hanno in qualche modo sofferto, lottato assieme e quindi sono in grado anche di portarci quel di più che cerchiamo da questi incontri, che hanno un po' l'obiettivo di calare nel concreto quei 3-4 anni iniziali che abbiamo fatto di questa scuola di pace, in cui abbiamo affrontato le grandi tematiche e nelle quali forse, soprattutto magari i più giovani, si sono quasi sentiti impotenti, no? Di fronte alle grandi questioni del mondo, ai grandi temi della pace, della non violenza, dell'ingiustizia, della salvaguardia del creato, dei diritti umani. Lo sconforto talvolta prende e dice: noi piccoli della terra che possiamo fare? Ecco, parlare di queste persone ci aiuta a capire che qualcosa è possibile fare, che è proprio contando sul nostro dirci che forse non si può fare nulla, è proprio su questo che contano i grandi della terra, coloro che detengono in qualche modo il potere, perché nulla cambi o se cambia, cambi in peggio. Nel presentarvi Mao Valpiana, Massimo Valpiana ha detto Mao, nonostante siamo amici da forse 30 anni, preferisco leggere il suo profilo, anche perché rileggendolo davvero è incredibile, il profilo che Peppe Sini, un nostro comune amico, forse qualcuno di voi riceve una mail quasi giornaliera, io non so come faccia a mandare tante cose ogni giorno, e in queste mail che manda, in cui fa un po' il punto delle tante lotte, delle tante iniziative che ci sono in Italia e nel mondo, ecco, quando scrive qualcosa che gli ha mandato Mao, scrive le seguenti parole, che ora vi leggo. Mao Massimo Valpiana è una delle figure più belle e autorevoli della non violenza in Italia. È nato nel 1955 a Verona, dove vive e opera come assistente sociale e giornalista. Fin da giovanissimo si è impegnato nel movimento non violento, si è diplomato con una tesi sulla non violenza come metodo innovativo di intervento nel sociale. Non so quanti anni fa, ma sono tanti, quindi penso abbia un po'. Tra l'altro qualcuno di voi mi ha chiesto, noi abbiamo proposto che qualcuno possa fare delle tesine, cioè ascoltando questi quattro incontri, perché non approfondire un aspetto, una tematica, eccetera. Qualcuno me l'ha chiesto, sarebbe davvero bello se qualcuno di voi lo volesse fare, aiutandoci anche con molto materiale che abbiamo ormai, colgo l'occasione anche per farlo conoscere più di quanto lo sia, presso la Caritas diocesana, quindi in via Rinalducci. Da pochi mesi abbiamo aperto un centro di documentazione molto ricco di tante cose, non solo di centinaia di libri, ma anche di riviste molto importanti, a partire da Azione Non Violenta, di cui Mao è da tempo immemorabile, sul mandato di Pietro Pinna, a sua volta sul mandato di Aldo Capitini, che è stato il fondatore del movimento non violento, ecco, gli ha chiesto di seguire Azione Non Violenta. Tra l'altro qualche mese fa, quando sistemavo la mia collezione che parte dalla fine degli anni 70 di Azione Non Violenta, l'ho portata a questo centro perché sia a disposizione di tutti, solo scorrendo le copertine di Azione Non Violenta si ripercorrono davvero gli ultimi 30 anni d'Italia, tratteggiati da dagli aspetti più significativi, più importanti da tante iniziative, tante lotte. Vabbè, non mi faccio prendere dalla nostalgia, continuo la lettura, però per dirvi che presso quel centro c'è tantissimo materiale anche audiovisivo, riviste, quindi è un luogo dove da frequentare e dove poter approfondire molte delle tematiche che affrontiamo in questa scuola. È membro, sempre Massimo Valpiana, Mao, è membro del Comitato di Coordinamento Nazionale del Movimento Non Violento, responsabile della Casa della Non Violenza di Verona, direttore della rivista mensile Azione Non Violenta, fondata nel 1964 da Aldo Capitini. Obiettore di coscienza al servizio e alle spese militari, ha partecipato tra l'altro nel 1972 alla campagna per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Fate un po' di conti, aveva 17 anni. E alla fondazione della Lega Obiettori di Coscienza, LOC, di cui è stato segretario nazionale. Durante la prima guerra del Golfo ha partecipato a un'azione diretta non violenta per fermare un treno carico di armi. Processato per blocco ferroviario, è stato poi assolto. È inoltre membro del consiglio direttivo della Fondazione Alex Langer, ha fatto parte del consiglio della War Resistance International e del BEOC, che è l'ufficio europeo dell'obiezione di coscienza. È stato anche tra i promotori del Verona Forum, comitato di sostegno alle forze e iniziative di pace nei Balcani, e della Marcia per la Pace da Trieste a Belgrado nel 1991. Nel giugno 2005 ha promosso il digiuno di solidarietà con Clementina Cantoni, la volontaria italiana rapita in Afghanistan e poi liberata. Ecco, questo è il profilo di Mao, che ci parlerà appunto oggi di Alex Langer. Io gli do naturalmente subito la parola, voglio solo così tratteggiare un brevissimo ricordo che ho di Alex Langer. L'ho conosciuto sul finire degli anni 70, in un convegno che ha segnato davvero un'epoca, un convegno, ci dicevamo adesso così fra amici, che forse era troppo avanti, per cui ha faticato quelle idee, quelle proposte a calarsi nella realtà. Un convegno che tenemmo a Verona sul finire degli anni 70, sviluppo basta, tutto c'è un limite. Questo convegno fu in qualche modo il prologo di tante iniziative per la pace, per la non violenza, per la salvaguardia del creato, per l'ecologia. Ecco, e conobbi in quell'occasione Alex Langer, ho avuto qui modo così di seguire in altri convegni, ma in particolare ho avuto modo di stare con lui sul finire degli anni Ottanta. Lui era candidato nel Nord-Est per i Verdi al Parlamento europeo. Spesso quando in politica si dice lo faccio per servizio, molto spesso non è vero. Ecco, se c'è una cosa di cui credo possiamo dire di Alex, fu davvero che accettò per servizio di candidarsi in quell'occasione. Proposero a me di essere il candidato del Friuli Venezia Giulia e quindi passai alcuni giorni con lui, arrivò in treno casualmente nella stessa carrozza di mia moglie che tornava da Padova. Siamo stati diversi giorni insieme, ecco, ho potuto conoscere una persona, un politico e quant'altro, ce lo dirà adesso Mao, ecco, davvero di grande profilo etico. Si sentiva in quello che faceva una grande tensione etica, un grande desiderio di unire l'impegno politico con l'impegno personale. Forse questo anche che lo ha in qualche modo travolto o comunque lo ha pressato, ecco, non riusciva ad essere solo un politico, il suo impegno personale nella vita di tutti i giorni lo coinvolgeva e lo ha coinvolto in maniera persino forse eccessiva. Bene, io dico solo che c'è un altro grande amico di Alex, anzi ce ne sono anche altri due, c'è Gino Girolamoni che sarà il relatore del prossimo incontro con Giannozzo Pucci su Ivan Illich. Ma c'è Peter Kammerer, che noi tutti conosciamo perché è professore all'Università di Urbino e in tante occasioni l'abbiamo avuto con noi anche negli incontri della cattedra dei non credenti, e anche lui è stato un grande amico di Alex, ha voluto restare lì fra il pubblico, ma certamente chiederò a lui, ma forse lo farà anche spontaneamente, di dirci anche un suo ricordo, una sua parola su Alex, per in qualche modo completare la figura che questa sera abbiamo scelto di tratteggiare e di ricordare, ma sempre in quella logica, non un ricordo che si è spento nel passato, ma capire come persone come tutti noi, certo, straordinarie, particolari, ecco, però sono riuscite nella loro vita a far fare un passo avanti alla pace e alla non violenza, e quindi perché non noi? Perché non noi possiamo fare qualcosa di diverso, ma aggiungere quel qualcosa che manca a cercare di cambiare un po' il mondo in cui viviamo. L'ho fatta anche troppo lunga, ma a te la parola.
Grazie, buonasera. Io sono molto imbarazzato, ve lo dico subito, sia perché faccio sempre molta fatica a parlare di Alex, non ho ancora elaborato del tutto il lutto, e sia perché sì, è un compito molto difficile quello che mi avete chiesto. Subito io avevo detto di no a Luciano. Poi però ho pensato, ma quando io chiedevo qualsiasi cosa ad Alex era sempre un sì. E allora mi sentivo un po' in debito.
Anche Francuccio l'ha detto di no, poi.
E poi si viene lo stesso, perché insomma sono sempre belle occasioni, ecco, questa di ripensare e risentire vive delle persone, soprattutto guardando in avanti, insomma, quali sono gli insegnamenti, gli indirizzi, cosa ci resta di tante cose che sono state fatte. In premessa volevo dire due cose. Uno, che non vorrei farlo stasera, spero di riuscire a non farlo, e in genere mi spiace, insomma, quando viene fatto, cioè utilizzare parole, scritti o figure come quella di Langer per farli parlare nell'oggi. Alex ha deciso di non dire più nulla dal 3 luglio del 1995, e quindi è sbagliato dire cosa farebbe oggi Alex in politica, si candiderebbe, non si candiderebbe, starebbe di qui, starebbe di là, non lo so, lo sa solo lui ha deciso di non farlo e di non dire più nulla, almeno in quel modo così diretto. E, ecco, quindi questa è una prima attenzione. Naturalmente quello che Alex ha fatto, ha detto, ha scritto, può parlare ancora oggi, deve parlare ancora oggi a noi. E nostra è la responsabilità di cogliere il meglio, rielaborarlo, farlo nostro e utilizzarlo per quello che oggi ci può essere utile. La seconda cosa, che finché venivo qui o in questi giorni, insomma, che pensavo a questo incontro, mi chiedevo come mai, insomma, ormai è morto da 12 anni, 95, 2008, quasi 13 anni, e sono ancora moltissime le occasioni come questa di gruppi, persone, iniziative che si riferiscono in qualche modo a Langer, che ci chiamano per fare ricordo, per discutere una sua tematica, i suoi libri, i suoi articoli vengono ancora utilizzati moltissimo, non c'è convegno in cui io vada che non c'è qualcuno che si alza, fa l'intervento e cita Langer o si ricorda di Langer, e mi chiedevo qual è il motivo vero, insomma, perché in fondo lui è stato un politico, come ce ne sono stati tanti, era una bravissima persona, come ce ne sono tante, era un intellettuale raffinato, come ce ne sono tanti, scriveva benissimo, come ce ne... Qual è, mi chiedevo, quel di più che ce lo fa sentire così vicino, così caro, così attuale? Non lo so, io questa sera vi darò la mia interpretazione di Langer, cioè il mio Langer, quello che ho conosciuto io, ognuno poi può aggiungere dei pezzi, ma è un mosaico, nessuno ha la proprietà naturalmente esclusiva. Vi do quella che è la mia esperienza. Secondo me questo di più è il fatto che in Alex si percepiva e si percepisce, leggendo la sua biografia, i suoi scritti, ripensando le iniziative, mettendo a posto i materiali che ci ha lasciato, eccetera, si percepisce viva il fatto che era una persona che aveva una visione. Ecco, non era solo un intellettuale raffinato, un politico accorto e attento, una persona di grandi sentimenti, eccetera, ma aveva una visione della vita, della società, della politica, delle cose da fare, del modo di esistere, di vivere, e aveva la capacità di fartela sentire viva, questa visione, di farla percepire e di mettere in moto nel contempo iniziative che iniziavano a realizzarla. Non era solo una visione prospettica lontana, diciamo un orizzonte, c'era anche questo bellissimo orizzonte che ti faceva vedere, ma anche aveva sempre l'esigenza di avviare l'iniziativa concreta, pratica, e realizzarla. Quindi era insieme un intellettuale, a me piace definirlo così perché tale penso che fosse, ma anche un grande uomo di azione, organizzatore. Aveva una visione, diciamo, sui Balcani, percepiva in anticipo il dramma che sarebbe successo e subito sentiva l'esigenza di organizzare, tu l'hai citata, della marcia Trieste-Sarajevo del 91, di organizzare la marcia in tutti i suoi aspetti, quindi pensare al pulmino, e poi alla fine era lui che guidava il pulmino. E finché guidava il pulmino, se eri seduto a fianco, ti dettava il comunicato stampa o l'articolo da scrivere. O il telefono, prendeva i contatti con le persone da contattare, delle varie realtà della società civile, dei paesi della ex Jugoslavia. Quindi c'erano sempre questi due aspetti, ed è raro trovarli insieme. Quindi emergeva alla fine questa grande visione e la capacità di realizzare, di iniziare a realizzarla in nuce. E anche nei metodi scelti per realizzare queste iniziative c'era sempre una grande attenzione ai dettagli. Questa è stata l'altra cosa che mi ha sempre colpito in Alex, una attenzione quasi maniacale ai dettagli, anche nel modo di adesso citerò alcuni fatti così, insomma, anche come mi vengono alla mente, quando si andava in giro eccetera, lui comprava le cartoline per gli amici, aveva l'attenzione di comprare proprio quel tipo di cartolina, quella foto, dice questa è adatta perché so che a lui gli piace la montagna, allora sceglie la foto con la montagna, e una volta persino nella scelta del bollo, dice ah, guarda che bello questo bollo, perché c'era questa tale immagine, rappresentava non so quale visione, e quel bollo secondo lui era adatto a quella persona lì. Quindi un'attenzione al dettaglio, e poi anche alla teorizzazione, che poi è uno dei principi cardine, base della non violenza, quello che tra mezzi e fini c'è la stessa inviolabile correlazione, diceva Gandhi, che c'è tra il seme e l'albero, tra il seme e la pianta che si vuole poi vedere fiorire e sbocciare. L'altro aspetto che in questa giornata voglio un po' evidenziare è quello dell'attenzione, anche questo Luciano ha fatto bene a citarlo, e questo l'ho vissuto molto anch'io, l'attenzione che Alex aveva alle persone concrete. Questo certamente sarà emerso anche nel precedente incontro di Francuccio con Don Lorenzo. Questo aspetto c'era anche in Langer, molto, è quello che mi ha colpito più di tutti quando io l'ho conosciuto per la prima volta, ognuno poi alla fine parla della propria esperienza. Io ero andato su per fargli un'intervista per Azione Non Violenta su questa lista interetnica di cui avevo sentito parlare. Mi hanno detto guarda che c'è Bolzano, uno che fa una lista interetnica, siamo proprio all'inizio, prima ancora dei tempi di lotta continua. La cosa mi aveva incuriosito molto perché parlava di obiezione etnica. Allora, essendo molto interessato fin da giovane sull'obiezione di coscienza, che è sta roba, andiamo su a sentire. C'era un convegno. Ho aspettato che si concludesse il convegno, alla fine l'ho avvicinato e gli ho chiesto se mi rilasciava un'intervista. Certo, dice, per quale rivista? Azione Non Violenta. Ah, oh, Azione Non Violenta, che meraviglia. L'ho ritrovata e lui mi ha fatto l'intervista. Ha cominciato a chiedermi allora chi faceva Azione Non Violenta, come stava Pietro Pinna e il Movimento Non Violento e che gruppi avete. Oh, davvero, ma allora possiamo collegarci. Ed era lui alla fine che intervistava me. Cioè, una grandissima attenzione a quello che ero io in quel momento lì, e mi sono sentito diventare io il protagonista, mentre doveva essere lui, ero andato su a intervistare lui, alla fine era lui che intervistava me, e questo è l'atteggiamento che sempre traspariva, nell'atteggiamento, nelle cose che faceva. Poi la sua grande capacità è stata di trasportare questi elementi, l'attenzione agli altri, l'attenzione ai dettagli, la visione generale e la necessità della concretezza, la sua grandezza è stata di riuscire a portare tutto questo anche sul piano politico. Questo è l'altro elemento che mi ha fortemente sempre attratto in Alex, perché ho visto realizzato nella sua capacità di entrare nelle istituzioni e rimanere assolutamente francescano, uso questo termine in senso letterale, ho visto in lui l'attuazione concreta delle intuizioni e della teoria di Aldo Capitini, fondatore del Movimento Non Violento, che fin dai tempi del fascismo e della resistenza antifascismo, Capitini, che è stato quello che ha introdotto in Italia i testi e il pensiero del Mahatma Gandhi, Capitini, diciamo, ha teorizzato quella che lui chiamava l'omnicrazia, il completamento, il miglioramento della democrazia, la necessità di entrare, per gli amici della non violenza, nelle istituzioni locali, il lavoro dal basso, i COS, centri di orientamento sociale. Diceva, dopo 20 anni di regime fascista è necessario, prima di entrare nei partiti, che la gente impari nuovamente a discutere, parlare e ascoltare, era uno dei motti di questi centri di orientamento sociale. Ecco. Capitini però tutto questo l'aveva scritto, teorizzato, Capitini era filosofo, e per la prima volta io l'ho visto realmente concretizzato da Alex, dalla capacità che ha avuto prima di mettere in piedi con un lavoro straordinario il movimento ecologista italiano, poi di fondare le liste locali, che erano inizialmente delle liste civiche, si chiamavano le liste verdi, e poi di questa sua esperienza che ha fatto nel Consiglio regionale provinciale di Bolzano, regionale del Trentino Alto Adige, e successivamente al Parlamento europeo. Lui è stato definito con una definizione interessante, diciamo, il più impolitico dei politici. Effettivamente Alex è riuscito a attraversare e andare ai vertici massimi della politica, perché è stato interlocutore dei capi di Stato, è stato fra i parlamentari europei che più di tutti sicuramente, e questo gli è ancora oggi riconosciuto, per la ex Jugoslavia, per l'Albania, per tutti i progetti nei quali da parlamentare europeo ha lavorato. È riuscito a farlo mantenendo se stesso e mantenendo questa visione e mantenendo questa attenzione ai dettagli, alle persone, eccetera. Ed applicare una delle teorie della non violenza, e lui l'ho vista concretizzarsi veramente, quella che dice, per evitare conflitti o per risolvere conflitto è necessario capire le ragioni dell'altro. Alex era sempre più attento alle ragioni dell'avversario che non della propria parte, tant'è che lui è, non so come dire, ma diciamo, è stato scomodo all'interno dei suoi gruppi, prima Lotta Continua, poi il Movimento dei Verdi, è sempre stato considerato quasi un eretico, quasi ai margini, non si sapeva mai in quale casella metterlo, perché non c'era una casella dove potevi definirlo, dire vabbè lui è lì, lui è quella cosa lì, no, perché faceva sempre delle fughe in avanti, dei grandi ritorni indietro, ma sempre con questa attenzione, sia all'interno dei movimenti, ma anche nei riguardi, diciamo, degli avversari politici, chiamiamoli così, capirne le ragioni. Tant'è che era un interlocutore privilegiato di tutti gli altri gruppi politici, diciamo, al Parlamento europeo. Luciano mi chiedeva anche di dire qualche parola un po' sulla biografia di Alex. Io ho portato anche dei libri, chi è interessato poi li può prendere. Anche qui sulla biografia io mi rifarei a quello che Alex ha scritto. Lui ha scritto un'autobiografia che gli era stata chiesta da una rivista, Belfagor, che lui aveva intitolato Minima Personalia, dove racconta e interpreta lui stesso, diciamo, la sua storia. Questa autobiografia, tra l'altro, la si trova all'interno, introduce ogni capitolo di questo libro che è Il Viaggiatore Leggero. Oggi purtroppo ne ho poche copie perché è in via di esaurimento, ma adesso Sellerio la deve ristampare, quarta o quinta edizione, mi pare, ormai siamo giunti, ed è la raccolta, una delle raccolte, una buona antologia, un'ottima antologia, curata da Edi Rabini, che è stato il grande amico di Alex e che ancora oggi prosegue il lavoro e regge la Fondazione Alexander Langer, che opera a Bolzano. Ecco, questa biografia di Alex è naturalmente di uno straordinario interesse, diciamo, culturale ma anche sociologico. o anche psicologico, insomma, lui, anche vedere come lui racconta e interpreta la sua storia. È una storia che, nella quale si intrecciano diversi aspetti che poi nella vita di Alex sono sempre riemersi. Per esempio, interessante, questo ve lo leggo a breve, un suo scritto, lui era ancora giovane, liceale, all'inizio del liceo, ha frequentato scuole religiose, poi magari parleremo un po', magari anche nelle domande, nel dibattito, se interessa, l'aspetto religioso, molto presente in Alex, cattolico, però di famiglia, di madre, di famiglia, diciamo, di tradizione ebrea, ma non praticante, mentre Alex da subito, da giovane, questo è un atteggiamento che poi emerge anche successivamente in politica, lui prima di fare una scelta voleva capire bene, conoscere bene le possibilità che c'erano, e quindi si informa di varie religioni, studia, approfondisce, sceglie, capisce, anche all'interno poi del mondo cattolico, frequenta ambienti diversi, alla fine lui fa questa scelta religiosa molto, molto radicale, molto definita, anche un po' in contrasto con la famiglia, frequenta gli ambienti francescani a Bolzano e fonda una piccola rivista, un ciclo stilato, che intitola Porta Aperta, poi questa idea dell'apertura che già troviamo in Aldo Capitini, come una concezione della non violenza, come apertura al mondo, all'esistenza, eccetera, anche in Alex questo concetto di, sia di porta, aprire, poi lo trasformerà nei ponti, ma anche di apertura, di aprirsi agli altri, ritorna spesso. Uno dei primi suoi articoli, i suoi scritti, e questo è curioso, che tra l'altro richiama molto quelli che sono poi i biglietti finali che lascerà sotto l'albero di Albicocco a Firenze, e dice: vorremmo esistere per tutti, essere di aiuto a tutti ed entrare in contatto con tutti. Il nostro aiuto è aperto a tutti, così come per tutti vale la nostra preghiera. Venite a noi, si riferiva al suo piccolo gruppo che stava fondando. Venite a noi e vi aiuteremo con tutte le nostre forze. Venite a noi con fiducia, portandovi appresso tutti i vostri problemi, quali che essi siano. Diceva appunto il collegamento e il contrasto con i biglietti finali, che dice: i pesi mi sono divenuti davvero insopportabili, non ce la faccio più. Vi prego di perdonarmi, tutti, anche per questa mia dipartita. Un grazie a coloro che mi hanno aiutato ad andare avanti. Non rimane da parte mia alcuna amarezza nei confronti di coloro che hanno aggravato i miei problemi. E poi una citazione evangelica: venite a me, voi che siete stanchi ed oberati. Anche nell'accettare questo invito mi manca la forza. Così me ne vado più disperato che mai. Non siate tristi. Questa delle citazioni evangeliche è una cosa ricorrente negli scritti di Alex, anzi sono le uniche citazioni che fa, virgolettate, sono solo quelle evangeliche. Lui è un intellettuale che raramente cita altri, quando lo fa interpreta e fa proprio, per esempio, ne parlerà poi Gino la settimana prossima dell'incontro, ma collegamenti fra Alex e Illich naturalmente sono forti ed evidenti. Alex però non è che cita mai Illich, ma l'ha fatto proprio, l'ha interpretato, l'ha vissuto, l'ha cambiato, è diventata cosa sua. Mentre le citazioni evangeliche sono ricorrentissime, bibliche ed evangeliche, sono ricorrentissime, dopo ne vedremo qualcuna, e sono le uniche citazioni che fa. E le usa per la politica, le usa per l'ecologia, le usa per le scelte. Ce n'è una bella, magari la diciamo subito, già che siamo sull'argomento. A un certo punto, siamo verso la fine della vita di Alex, all'inizio degli anni 90, torna al suo antico sogno, perché lui è sempre, ha girato il mondo, ha fatto un sacco di esperienze, si è interessato di un sacco di problemi, eccetera, ma il suo ombelico, il cordone ombelicale, è rimasto sempre sulla sua città, su Bolzano e sul Sudtirolo. E qualsiasi esperienza lui la verificava rispetto alla concretezza di quello che era riuscito a fare nella sua città, nella sua realtà locale. Dopo l'esperienza del Parlamento europeo, a lui sarebbe piaciuto fare il sindaco di Bolzano, perché gli era rimasta dentro questa cosa qua, che nella sua città ancora c'erano, quando vi citavo all'inizio che lui aveva fatto la prima lista, era una lista diciamo di obiezione etnica, perché lui ha fatto l'obiettore etnico, cioè non si è dichiarato a quale categoria, se dichiararsi italiano, tedesco, ladino, lui aveva fatto obiezione. Questa obiezione poi gli è costata molto cara, sia per la perdita del posto di lavoro, perché era obbligatorio scegliere il gruppo linguistico, e sia successivamente, alla fine, appunto siamo negli anni 90, quando decide di candidarsi, una lista lo sostiene, aveva la quasi certezza di farcela, cioè perché era nel momento di grossa spinta del movimento ecologista, il suo lavoro finalmente aveva creato un grandissimo movimento a Bolzano, avrebbe potuto farcela, e infatti è stato bloccato proprio perché in virtù della sua precedente obiezione di coscienza gli è stato impedito, non aveva diritto, perché non aveva scelto il gruppo etnico, di fare l'elettorato passivo, e quindi è stata bocciata la sua lista ed esclusa. È stata una delle grosse delusioni finali. E allora lui scrive, allora uno si immagina che un politico che presenta la lista, che ha possibilità reali di diventare sindaco, che gli avversari lo bloccano su una questione diciamo formale, un politico normale ci si aspetta fa un comunicato di fuoco, fuoco e fiamme, eccetera. Alex, eccolo qua. Fa il comunicato che inizia così: il biblico Giuseppe dell'Antico Testamento dai suoi fratelli fu gettato nel pozzo, cadendo così nella schiavitù degli egiziani ai quali fu venduto. Una volta che i fratelli se ne erano disfatti, pensavano di poter meglio gestire e spartirsi l'azienda familiare. Ma quando, più tardi, capitò loro una feroce carestia, ricevettero il consiglio: «Andate da Giuseppe, vi saprà aiutare». Ricercarono in Egitto il fratello estromesso, ne furono accolti fraternamente e generosamente aiutati. E prosegue tutta la lettura del comunicato, qualche altro pezzo lo possiamo leggere, su questa citazione dell'Antico Testamento. Infatti dice: chissà se un giorno i personaggi e i partiti che attraverso una puntigliosa legislazione etnica hanno escluso dal voto a Bolzano un candidato sindaco con la lista interetnica che lo sosteneva, reo di non aver compilato la dichiarazione etnica nel censimento del 1991, sentiranno il bisogno di ricorrere alle risorse di innovazione civile e politica che tale proposta avrebbe comportato. E prosegue, diciamo, in questa direzione. Penso che Bolzano abbia perso una grandissima occasione, quella di avere un sindaco come Alex. Ma abbiamo ancora un po' di tempo. Vi faccio qualche altra lettura, sia perché questa è una scuola, quindi questa non è una conferenza ma una lezione, quindi dobbiamo concentrarci anche sui testi, che è sempre la fonte principale, sia perché penso che il modo di scrivere anche che aveva Alex è un fatto su cui soffermarsi un attimo. Come sapete, Alex era di madrelingua tedesca, la famiglia, e lui naturalmente parlava e scriveva correntemente in italiano e in tedesco. Una volta gli ho chiesto, mi ha detto che lui pensava nelle due lingue, non sempre solo in tedesco, ma a volte, mi ha detto, ma dipende dall'argomento. C'è un argomento più vicino, diciamo, alla cultura italiana, così penso in italiano, ma solitamente penso in tedesco. E anche il modo di scrivere, che secondo me ha una penna sopraffina, scrive molto bene. Lui spesso scriveva lo stesso articolo sia per il pubblico italiano che in italiano, e poi lui si traduceva in tedesco, e i due testi non sono mai coincidenti, non è la pura traduzione, sono spesso testi anche sostanzialmente diversi, perché un altro degli atteggiamenti belli di Alice da imparare, che rientra nei fondamenti della non violenza, è di utilizzare il linguaggio dell'interlocutore. Alex riusciva a parlare e a farsi capire sia da capi di Stato, sia da fini intellettuali, sia da chiunque di noi, perché utilizzava il linguaggio della persona con cui stava parlando, sia la lingua vera e propria, perché poi era anche poliglotta, quindi ho sentito che parlava spagnolo con degli spagnoli, eccetera, latino parlava, e anche queste sono cose che mi hanno sempre molto frastornato, ma soprattutto, diciamo, il tipo di comunicazione. Ho assistito anche a degli incontri che faceva lui nelle classi, nelle scuole medie. Aveva una capacità straordinaria di mettersi in sintonia con i ragazzi, e questo lo faceva a tutti i livelli, insomma. Immagino fosse molto faticoso per lui, non lo dava mai a vedere, raramente, insomma, dava a vedere di essere stanco, e spesso lo era, e lo era a volte molto e fin troppo, insomma, per questa... questo era un difetto, lui lo ammetteva, glielo rimproveravo spesso, di non sapere dire di no, ecco, è un aspetto di non riuscire a dire di no. Quando uno gli chiedeva una cosa, anche fosse fare un incontro in fondo all'Italia, ho 12 persone, dai Alex vieni eccetera, insomma, questo o si metteva in treno di notte, o prendeva la macchina e macinava centinaia di chilometri, ma non riusciva a dire di no, a negarsi, diciamo, diceva, no, perché se mi chiedono vuol dire che c'è bisogno, poi da una cosa nasce l'altra. Ed era sempre utilissimo, perché viaggiava con un'agendina in tasca, piena di indirizzi, di nomi, c'eravamo tutti su quell'agenda lì. Tra l'altro era interessante che non metteva solo il nome, il numero di telefono e l'indirizzo, ma faceva anche una nota sul carattere della persona, o dove l'aveva conosciuto, o se quel giorno pioveva, cioè c'era sempre un appuntino che dava quel di più, no? Quella umanizzazione, non era solo un nome su un'agenda, un numero di telefono che era uno strumento, quello mi serve perché gli chiedo un articolo, no, c'era un... Tant'è che poi spesso si scriveva anche le date di nascita e arrivavano le cartoline di auguri, di buon compleanno, di buon onomastico, ma le persone più... Tardivi, scriveva gli auguri a mia figlia, che era una bambina di 2-3 anni, eccetera, lui si ricordava. Era, cioè, anche queste sono cose che... perché avevo detto questo, anzi, sulla lingua, sul modo di scrivere. E allora, appunto, c'era questa questione, diciamo, della capacità di mettersi in sintonia con l'interlocutore sul linguaggio. Tant'è che lui ha scritto, fuori ce l'ho, si chiama, come si intitola quello, diario, non mi ricordo il titolo, vabbè, insomma, c'è per tanti anni, ogni mese, su una rivista tedesca, lui ha scritto un diario dall'Italia, che adesso è stato raccolto, sono state messe tutte insieme, ed è questo libro, ed è l'Italia spiegata ai tedeschi. Leggerla oggi... E quindi c'è dentro tutta quella stagione, Tangentopoli, gli arresti, il crollo della DC, il PC, il muro di Berlino, eccetera, eccetera, tutta quella fase lì. Ecco, l'Italia spiegata, e lì si vede bene, insomma, che sono cose che un po' diverse da come le scriveva qui e come le avrebbe scritto, diciamo, per articoli, perché era riferita a quel pubblico per spiegare questo tipo di realtà. Ed è anche quello, un libro di rileggerlo adesso, diciamo, anche se è molto datato quello, perché entra proprio negli avvenimenti politici mese per mese, però rileggerlo adesso, intanto ci vengono in mente tante cose che magari ci siamo dimenticati, però è un punto di vista veramente particolare e scritto in modalità particolare. Un'altra cosa su cui volevo soffermarmi era la sua capacità di stupire. Non lo faceva apposta come colpo di teatro, stupire per stupire, ma era sempre un'attenzione a vedere le cose da un punto di vista diverso, non da quello più facile, più comodo, più tradizionale. Lo usava spessissimo in politico, anche nell'organizzazione dei gruppi, eccetera. Lui ti dava sempre, era anche un modo di instillare il dubbio, di non dare le cose per consolidate, per certe, per accettate. È sempre un punto di vista che tu non ci avevi pensato, dici, ma è vero, cioè, ma come. Per esempio, questo l'ha usato, forse l'avrete già sentito, ma magari i più giovani no, allora lo leggiamo. Un pezzo che si intitola Voglio quel posto a botteghe oscure. C'era la discussione all'interno, allora si chiamava il PDS, Achille Occhetto che tenta, diciamo, fare l'operazione della svolta, si chiamava ancora la cosa, non si sapeva come definirlo, trasformazione del PC, a cosa doveva venire, eccetera. Langer scrive un pezzo e lo introduce così, la manda alla rivista Cuore, era all'interno satirico dell'Unità. Certe proposte, proprio per la loro serietà, mette nella nota, possono essere fatte solo attraverso dei mezzi di informazione estremamente seri. E per questo mandò a Cuore la proposta della sua candidatura, autocandidatura, a leader della Cosa Nuova, del PDS. Ed era molto serio, ed è un punto di vista totalmente nuovo. E dice, cari compagni e care compagne del PDS, in questi giorni, dopo il coraggioso gesto di Achille Occhetto, che vi obbliga a ripensare a fondo la politica e il partito, un comprensibile turbinio si è scatenato intorno a voi. Permettete anche a me, che non avrei particolare titolo, di interloquire con voi. Avanti. E dà dei consigli e poi si candida. Una riedizione della coalizione progressista o di altri. Questo ve lo leggo anche perché secondo me ha molto a che fare con quello che succede oggi, con l'attenzione a quello che vi ho detto all'inizio, non interpretare Alex sugli avvenimenti, però cose che dice qui ci possono aiutare in una lettura, diciamo, del momento difficile, per certi versi un po' triste, di questi giorni. Una riedizione della coalizione progressista o di altri con simili cartelli non riuscirà a convincere la maggioranza degli italiani a conferirle un incarico di governo. Ci vuole una formazione meno partitica, meno ideologica, meno verticistica e meno targata di sinistra. Ciò non significa che bisogna correre dietro ai valori e alle finzioni della maggioranza berlusconiana, anzi. Qui sembra un po' attuale, ma sia come mai. Okay. Sì, questo l'ha scritto nel 94, quindi aveva già fatto modo di conoscere il nostro. Occorre un forte progetto etico, politico e culturale, senza integralismi ed egemonie, con la costruzione di un programma e di una leadership a partire dal territorio e dai cittadini impegnati, non dai salotti televisivi o dalle stanze dei partiti. Bisogna far intravedere l'alternativa di una società più equa e più sobria, compatibile con i limiti della biosfera e con la giustizia, anche fra i popoli. Da molte parti si trovano oggi riserve etiche da mobilitare, che non devono restare confinati nelle chiese e tantomeno nelle sagrestie di schieramenti ed ideologie. Ma forse bisogna superare l'equivoco del progressismo. L'illusione del progresso e dello sviluppo, alla fin fine, viene assai meglio agitato da Berlusconi. Per aggregare uno schieramento nuovo e convincente bisognerà saper sciogliere e coagulare. Era uno dei suoi motti, delle sue formule, solvet et coagula. Lo diceva sempre e lo applicava, per questo era un po' avversato nei gruppi o nei partiti che frequentava, perché lui spesso scioglieva, quando c'erano un gruppo si formava, le segreterie, le oligarchie dei partiti, anche del suo stesso partito dei Verdi, lui arrivava con la proposta, sciogliamo e riformuliamo una cosa nuova, l'ha fatto tante volte e alla fine l'hanno mandato in Europa per non averlo tra i piedi qua. Beh, questa è la realtà, è successo così. Allora dice, bisognerà che la formazione più forte dell'opposizione, oggi il PDS, che raccoglie e troppo spesso sterilizza tanti tra quelli che aspirano ad un mondo più giusto e più solidale, cambi radicalmente se stessa, per diventare in modo efficace una forza promotrice di questo processo. Se oggi vi offro di esaminare una mia candidatura alla vostra guida, non lo faccio per presunzione o brama di una poltrona tutt'altro che comoda, ed in ogni caso chiederei un mandato a tempo determinato. E poi formula la proposta e lui chiama quella del Papa straniero. Ci vuole un Papa straniero, diceva, anche nei partiti. E non è stato preso in considerazione, non ha ricevuto risposta. Spesso capitava questo destino un po' triste ad Alex, tant'è che lui, che era uno dei massimi politici europei, spesso le sue proposte venivano confinate nelle lettere dei quotidiani, Repubblica, il Corriere della Sera, eccetera, che dedicavano le prime pagine alle dichiarazioni di questo, di quest'altro, che avete per quello che succede oggi tutti i giorni. Le proposte politiche, sempre nel merito centrate di Langer, spesso finivano nella posta dei lettori. E anche questo è un segno di quello che succedeva. Dov'è quello? Mi avvio alla conclusione, che casomai poi alcune cose le riprendiamo. Poi c'era un pezzo, questo non ve lo leggo, se no facciamo troppo tardi, lo cito solo, è interessante se prendete il libro. Lo scrive nell'agosto del 94, un articolo mai pubblicato da nessuno, è uscito poi su questa antologia, l'ha intitolato I meriti di Berlusconi. È interessante che anche questo è un punto di vista che non ci si aspettava. Lui parla un po' dei meriti e spiega, dice, perché anche la presenza di Berlusconi, alla fine forse anche un po' ironico, dice almeno insomma mette in evidenza come stanno le cose, ecco, è più chiaro, dice, sostanzialmente. Però fa per una prima parte, dice, un merito almeno dobbiamo riconoscere a Berlusconi, il suo successo ha fatto capire che la maggioranza della gente non ama più riconoscersi nei lamenti. Ah, quanto si sta male, oddio, cosa ci tocca sopportare, peggio di così non può andare, e via piagnucolando. Ma preferisce idee come posso farcela, sono senz'altro in grado di competere, ho avuto fortuna e me ne vanto. Un duro colpo per tutte le culture politiche basate sul lamento e la recriminazione. E poi va avanti e spiega. Ecco, questo era per dirvi, c'è sempre, diciamo, questa attenzione al lato sconosciuto, al lato oscuro, e la necessità di metterlo in evidenza. Poi nell'ultimo periodo della vita di Alex prevale questo sconforto, diciamo, questo rendersi conto della difficoltà, della distanza che c'è, lo cita anche nel suo biglietto finale, ma l'aveva già scritto in più occasioni prima. La distanza tra quello che vorremmo, tra questo orizzonte, diciamo, che si è definito in quei giorni, in quegli anni di lavoro, e le capacità, e la realtà, e le cose che riusciamo realmente a definire. Quanta distanza tra i tanti profeti autoinvestiti. Si capisce che Giona, questa è una lettera, scrive a proposito di Giona, la scrive per Tonino Bello, Don Tonino, ed è sempre una delle sue citazioni bibliche. Si capisce che Giona non corra per alcuna nomination, ma anzi cerchi di sottrarsi, si ha fame di verità, questo è attualissimo, è un pezzo straordinario, si ha fame di verità, di profeti il cui messaggio sia più importante dell'attore. La persona del profeta, gli interessi del profeta, l'acquisiscenza, gusti facili alla demagogia rendono spesso difficile percepire i messaggi importanti e veri. Si ha un'acuta sensazione di non verità di fronte ai messaggi gridati dai mass media. È quello che assistiamo noi in questi anni, in questi giorni anche. Della competizione politica, della pubblicità, della convegnistica, dello stesso sdegno di chi proclama ad alta voce la propria opposizione d'alternatività, e non si riesce a dar credito a ricostruzioni, teoremi, ideologie che tutto spiegano, tutto inquadrano, tutto giustificano, in tutto fanno tornare i conti. C'è sete invece di messaggi semplici e veri, verificati cioè dall'esperienza vissuta, non gonfiati o aggiustati per colpire meglio l'attenzione o la curiosità. E poi lui da politico parla del digiuno, anche questo è bello. Quante Chernobyl, quanti incendi del Golfo, quante guerre, quanti attentati, quanta deforestazione, quanti studi e previsioni catastrofiche ci occorreranno ancora per prendere le nostre misure e digiunare? Nel digiuno si può ottimamente sintetizzare il cuore del messaggio, anche della conversione ecologica, la corsa sfrenata al profitto, all'espansione, alla crescita economica, alla dissipazione energetica ed alimentare, alle supermotorizzazioni, alla montagna ormai ingestibile dei rifiuti. Siamo agli anni 90, eh? Un digiuno, cioè una scelta di autolimitazione del vivere meglio con meno, è oggi necessario ed urgente, anche a costo di apparire impopolari. E spesso, specialmente nel finale, Alex appariva spesso molto impopolare anche ai suoi. E adesso, prima di vedere, vi ho portato un breve filmato, sarebbe un film che dura 1 ora e 10, un film bello di un giovane regista tedesco sulla figura di Alex, o meglio, sulle idee di Alex e l'interpretazione di come oggi sono andate avanti, come vengono interpretate, vissute e rielaborate dai giovani di oggi. Ma all'inizio, i primi 6-8 minuti che vediamo, ci sono anche immagini di Alex, così penso sia bello anche vedere insomma com'era, come si muoveva, come si comportava al Parlamento europeo, i due pezzi che vediamo. Concludo su questo. Lui spesso diceva che una delle ricchezze più grandi della sua vita e di questa vita intensa che ha avuto era quella degli incontri, gli incontri con le persone. Dopo magari lo trovo e lo leggo. Ma era questa ricchezza degli incontri. Dice, ho avuto opportunità di incontrare persone di vari tipi, di vari livello, di varie etnie, di varie lingue, eccetera. In ogni persona trovo una ricchezza, rapportandomi con essa. Quello che a lui dispiaceva, e lo scrive e lo dice, era di essere ricercato per il ruolo che aveva. E sognava il momento in cui fosse stato cercato per quello che era, non per il ruolo che ricopriva. E per questo diceva rifuggo dai salotti televisivi, dalle interviste, dai luoghi politici, eccetera, perché cerco sempre il rapporto con la persona. E questo credo che sia da un politico o da chi fa una scelta, diciamo, anche di altro tipo, ma sociale, di impegno sociale, di lavorare, diciamo, per costruire un qualcosa che serva per tutti e che valga anche per il futuro, che sia l'atteggiamento di cui tutti sentiamo il bisogno. Quello che lui richiamava, il tornare alla verità, tornare alle cose semplici, ai messaggi chiari, anche nella profondità della ricerca, alla fine deve essere trasmesso e portato avanti attraverso delle persone. E lui aveva una ricerca sulle persone per i ruoli. Quante volte telefonava e diceva, ma guarda, secondo me c'è da fare questa cosa, saresti tu la persona giusta, bisogna chiedi anche quello. Cioè, questa rete di conoscenza lo utilizzava per valorizzare al massimo le capacità di ognuno, nei vari aspetti, nelle tante cose che c'erano da fare. Sempre non come strumenti, ma come mezzo principale. Cioè la persona diventava il fine, l'attenzione a quel singolo. Ecco, questa penso che fra le tante bellissime cose che ha fatto Alex, e anche i suoi errori, naturalmente oggi abbiamo parlato degli aspetti che ci restano, ma anche la sua capacità, ecco, di riconoscere gli errori, di ripensare, di rivedere, di cambiare posizione, anche quello era un bell'aspetto. Ma la cosa principale che sempre mi ha colpito e penso che mi resti come più viva, è questo suo insegnamento, diciamo, avere l'attenzione al singolo. Lui ti guardava sempre negli occhi, si metteva al tuo livello, non c'erano ancora, insomma, ma usava un telefonino, non esisteva, eccetera, ma insomma, quando parlava con te, non stava parlando con te. Non è che aveva poi l'intervista al telefono, anche se era assillato continuamente da tutte queste persone, ma parlava con te. E poi si ricordava, e poi la cosa ritornava, e se lo rivedevi anche dopo anni, lui, quell'incontro lì veniva richiamato. Ecco, questa è una grande capacità, che leggendo biografie anche di altri amici o persone della non violenza, ritorna spesso. Penso sia uno dei caratteri importanti che va recuperato anche nella dimensione politica. Vediamo.
Bene, abbiamo quindi visto la figura di Alex Langer, così i primi commenti che mi verrebbero da fare davvero ci riconcilia con la politica. Vedere una persona del genere, ecco, anche proprio nel linguaggio, negli argomenti, ho proprio la sensazione immediata, ecco, ci riconcilia con la politica, ci fa capire che la politica può essere una cosa bella, una cosa attraverso il quale costruire un mondo più giusto, se solo si pongono le questioni veramente importanti. Meglio con meno, dicevi, Emao. Mi sembra uno slogan che potrebbe davvero essere a fondamento di una campagna elettorale. Purtroppo è tutto il contrario. Di più, dobbiamo crescere di più, dobbiamo fare di più, produrre di più, è proprio il contrario. Un'altra espressione che usava Alex, la dico in italiano per non fare errori in latino, no? Più lento, più dolce, più profondo. Esattamente il contrario, se ci pensate, di quello che sostanzialmente tutti i partiti propongono. Più veloce, più rapido, più crescita e così via. Ma era proprio la capacità di capire come riuscire a mettere insieme un mondo in cui tutti potessero avere un minimo di condizioni dignitose. Ricordo quando facemmo assieme la campagna elettorale nell'89 alle europee, una cosa su cui proprio puntava moltissimo era: non dobbiamo limitarci a costruire l'Europa dei mercanti, stanno costruendo l'Europa dei mercanti, noi dobbiamo costruire l'Europa dei popoli, dobbiamo riuscire davvero a mettere in piedi un'Europa in cui i popoli si sentano tutti integrati uno nell'altro, tutti davvero collegati. Non l'hai accennato, ma mi sembra una cosa importante, una delle cose più belle, più importanti che ha fatto Alex al Parlamento europeo è quella di, anche se ancora, come dire, solo come volontà e non come operatività, quella di riuscire a far passare al Parlamento europeo una risoluzione per la costituzione di un corpo civile di pace europeo. Pensate quanto sarebbe straordinario se l'Europa avesse un corpo civile di pace. Quindi abbiamo ascoltato poche settimane fa un rappresentante della Papa Giovanni che ci parlava dell'operazione Colomba, no? Di questi giovani che in servizio civile vanno nei luoghi anche di guerra, anche di conflitto, a cercare prima di prevenire e poi di ricucire e ricollegare. Ecco, un corpo civile di pace europeo capace di andare nei luoghi simbolo, nei luoghi dove il conflitto rischia di esplodere in guerra e lì fare opera di prevenzione, di ricucitura, eccetera. Quello che si tentò di fare nel Kosovo e che poi invece la NATO distrusse nel giro di poco tempo. L'altro aspetto, ma poi magari mi rispondi nelle domande, è l'impegno di Alex nei Balcani, ne hai appena accennato, ma uno dei motivi che l'ha portato in qualche modo a questa profonda così sfiducia, o perlomeno questo peso di cui parla nelle sue parole finali, fu proprio questa terribile guerra nell'ex Jugoslavia, rispetto alla quale tutto il suo impegno che aveva profuso, ecco, gli sembrava di non riuscire poi a aver prodotto niente. Ecco, ma io direi, prima di aprire il dibattito, chiedo davvero a Peter di venire un momento qua ad aggiungere qualcosa, una domanda, un commento, un ricordo. Vieni qua.
Lo faccio per non fare il prezioso. solo per questo, perché è molto difficile parlare di Alex. Perché come ha detto, scusate, ma come ha detto Mau, è un dolore. Top. Adesso riesco, chiedo scusa, è un dolore terribile. E anche un'altra cosa, quello che tu hai detto alla fine, il Kosovo, no? Io ho litigato, parlo di me adesso, per questo diventa più facile, con amici di Alex, su tutto quello che è andato e che continua a essere il Kosovo. Perché si diceva che Alex, con le sue ultime prese di posizioni, ha consentito all'intervento di guerra. Può essere, io non lo so. E sarebbe molto, tu hai ragione, nessuno deve tirare Alex dalle sue parti oggi. Io che ero contro, non posso dire Alex sarebbe stato con me, o qualcun altro che diceva si deve intervenire, non può dire Alex, lasciamolo fuori. Però nello stesso momento i morti sono vivi solo se li portiamo con noi. No? Io non posso lasciare Alex nel suo 95, lui mi accompagna. E io oggi... Io oggi ho molte difficoltà di immaginarmi come sarebbe oggi. Perché se oggi fosse nel Partito Verde un sottosegretario con questi delinquenti al potere, perché lui dice giustamente, Alex ci concilia con la politica, perché ha fatto la politica in un modo esemplare, straordinario. Io l'ho preso in giro sempre quando, perché lui era così pedante. Leggeva ogni atto parlamentare, io dico ma questi atti parlamentari sono prodotti per il cestino, risparmia il tuo tempo, andiamo a prendere un cappuccino, non leggere queste cazzate. E lui le studiava, era un tremendo come uomo parlamentare. Poi un uomo che io perfino, poi l'ho imparato da Alex, io lo disprezzavo, l'ultimo degli Habsburghi. No, chi se ne frega degli ultimi degli Asburgo, come si chiama? Era deputato al Parlamento Europeo, tiravo Otto. Per me un cretino completo. Alex, e questo sono grandi, no? Alex lo prendeva sul serio. E questo uomo diventava, nella vicinanza con Alex, diventava un uomo straordinario. Cioè, la cosa bella... Io imparo normalmente, cioè il mio carattere è dire tu sei un cretino, con te non voglio nulla a fare. Alex aveva un'altra cosa, lui valorizzava l'altro e così eliminava i cretini. Cioè valorizzando le persone, un uomo straordinario. Allora, quando il Kosovo, no? Io l'ho interpretato così, adesso chiedo, l'ho mai... detto in pubblico perché proprio per non tirarlo da una parte all'altra, però è stato anche questo un dolore molto forte che molti amici comuni abbiamo rotto quasi sul Kosovo, no? E allora io lo vedevo così, quando gli olandesi o truppe erano presenti e hanno visto massacrare della gente e non sono intervenuto, Alex ha detto certo, io lì si deve intervenire, io non posso fare il pacifista super se accanto a me massacrano un solo perché ho l'ordine, lì devi disobbedire agli ordini della NATO, che gli dicono non intervenire, no? Devi intervenire a salvare, ma questo non significa bombardare due anni dopo, un anno dopo, per vendetta, per stupidità, per quello che vogliamo, no? Quindi credo che Alex non era un pacifista in questo senso che forse lui offriva l'altra guancia, ma non diceva: se ammazzano noi stiamo tranquilli. No, tu hai un dovere importantissimo, ma questo dovere estendere a forze armate, a apparati terribili che nessuno di noi controlla. Perché io ho chiesto a Bolzano, hanno cercato la fondazione Alex Sander Langer, ha fatto venire uno dei grandi alti ufficiali dell'intervento sul Kosovo. E io ho chiesto a questo signore: chi decide sulla munizione da adoperare? Perché è importante quali munizioni, no? Se io adopero armi con roba nucleare, che poi, o se io o adopero queste bombe, o se io adopero mine, no? O se invece, cioè lì c'è, sono problemi di misura, non problemi di principio. Posso anche intervenire, però quando mi intendiamoci, no? E questo diceva, e poi era il mio ultimo intervento in pubblico a Bolzano, non sono mai più tornato, e lui mi diceva: ma queste decisioni, e lui era un generale, vengono dall'alto e noi non sappiamo nulla. Questa per me è una risposta inaccettabile nel nome di Alex, perché siamo sempre colpevoli anche noi. Io sono tedesco e io so che cosa significa di dire: ma hai deciso in alto e io non so nulla. Lì è cominciata la tragedia tedesca. E io con Alex, la mia amicizia, si basa proprio su questo fatto che Alex è di cultura tedesca e di scelta italiana. E io sono di cultura tedesca e di scelta italiana. Abbiamo avuto questi stessi problemi, abbiamo visto la storia tedesca con gli occhi italiani, abbiamo visto la storia italiana con gli occhi tedeschi, e questo vivere tra le due culture ci ha dato tutto. Io devo moltissimo all'Italia, perché l'Italia è stato il grande paese che mi ha fatto capire le cose, e devo anche moltissimo alla Germania, lo stesso era Alex. E ciascuno di noi che vuol fare un minimo di politica ha bisogno di un territorio, di uomini in carne e ossa, no? E per Alex, quello che tu hai detto, il Tirolo era fondamentale, perché il Tirolo, il Sud Tirolo, l'Alto Adige, era proprio terra di ambedue, c'erano gli italiani, i ladini, lui si è dichiarato al limite sempre ladino, se doveva dichiararsi, no? I ladini, i tedeschi, gli italiani, e lui capiva che la vera politica, la vera umanità è essere, cioè, consiste nell'arte della convivenza. E questo lo lega poi a Illich, a tutti questi, no? I grandi teorici della convivialità, del stare insieme. Scusate, io...
Grazie per questo.
Non so se Gino vuoi aggiungere anche tu l'Alex che hai conosciuto, se vuoi dire una parola, un ricordo, poi comunque ne parliamo assieme, chi vuole, se può venire, viene qua.
Ma brevissimamente, io ero uno di quei 10.000 indirizzi nella sua agenda. Pensate, Carlo Carretto, quando abbandonò l'Azione Cattolica e andò nel deserto, distrusse un'agenda di 4.000 numeri di telefono e 4.000 indirizzi. Alex ne aveva 10.000, perché i suoi orizzonti non erano solo in Italia, in Germania, erano nel mondo, dove c'erano delle persone che agivano, pensavano e operavano in un certo modo, lui li voleva conoscere, voleva essere in contatto, quindi aveva un'agenda di 10.000 indirizzi. Io non ho mai capito, perché ci penso spesso, una scelta così forte, non sono mai riuscito a capirla, e mi pesa ancora oggi, perché di un politico come lui ne avremmo molto bisogno, perché aveva una dote molto rara per questa categoria che ci fa soffrire abbastanza. Quell'impegno che ha detto Peter è necessario per non fare errori tragici, oppure per le omissioni, per non capire nemmeno i problemi. ci vuole un impegno e soprattutto la capacità di vedere un problema nel contesto generale, perché se ognuno continua, già nella migliore delle ipotesi, a lavorare solo un problema senza tenere conto del resto, non si arriva da nessuna parte. Io, dall'esperienza che ho avuto con lui, mi venne a invitare per vedere cosa mancava nel regolamento, poi andai a Bruxelles con altri una ventina di persone di tutta Europa, facemmo un seminario per vedere cosa mancava. Stava per uscire il regolamento comunitario che finalmente stabiliva cos'era l'agricoltura biologica, no? Fino a quel momento che processavano anche per falsa pubblicità che trae in inganno la fede del consumatore. E se posso dire una cosa che gli mancava per un politico importante, aveva poca dimestichezza con le leggi dell'economia. Questo è l'appunto che io posso fare a lui. E se nei suoi progetti futuri c'era anche di voler tornare a Bolzano, come sappiamo che era, e magari partecipare a una competizione amministrativa e fare anche il sindaco, allora 3-4 anni prima doveva scegliere di aderire a una delle tre etnie, perché altrimenti quello era evidente che non gliel'avrebbe perdonata nessuno e sarebbe stato un grande ostacolo. Questo per lui fu un ostacolo grandissimo che ha contribuito insieme forse a molte altre cose a fargli fare questa scelta disperata, per me incomprensibile. Ecco, un politico con la sua serietà e onestà io non ne ho più visti dopo che è sparito Alex. Grazie.
Possiamo aggiungere, ovviamente, intervenire, chi vuole, se viene a farlo da qua forse meglio. Ecco, mentre qualcuno si avvicina, anch'io, quando seppi della morte di Alex, rimasi abbastanza sconcertato. Non entrava, diciamo, nell'Alex che avevo conosciuto, nelle cose che ci eravamo detti, nella sua storia. Ecco. Poi ricordo un colloquio privato con Mao, qualche elemento in più me lo diede, ma resto sulle generali. Forse l'aspetto, ecco, delle cose che dicesti quella volta che più mi colpì fu questo, che ritorna poi nel foglietto finale che è stato letto prima. È un po' come se un assistente sociale si caricasse di ogni persona che gli viene a raccontare i suoi problemi. Ecco, dopo un po' uno crolla. Ecco, qualunque assistente sociale sa che deve stare attento a non caricarsi dal punto di vista personale di tutti i mali, di tutte le difficoltà che viene a conoscenza per il suo lavoro. Forse in questo Alex non era capace, cioè quando vedeva le ingiustizie, il male, la guerra, la sofferenza, una cosa è trattarlo da politico, devi prendere delle decisioni, devi fare delle proposte, il corpo civile di pace europeo e così via. Altra cosa è di tutti questi drammi farsene un peso, ecco. Cioè ognuno di noi conosce, vive i drammi del mondo, ma ovviamente non può caricarseli perché nessuno è in grado di portarli. Ecco, forse in questo Alex è stato quasi spezzato, piegato dal peso di tutto ciò che vedeva, che era la sofferenza degli altri, era la sua sofferenza, la guerra che gli altri subivano era una guerra che lui subiva, e tutto questo l'ha in qualche modo travolto, in qualche modo non ha saputo avere quel distacco che forse talvolta bisogna avere nelle cose. Non so se è questa in qualche modo una possibile interpretazione della sua scelta.
Ma no, su questo non voglio aggiungere nulla. Alex è stato chiaro nel biglietto finale, eccetera. Però, insomma, due cose a latere, forse posso dire. Intanto che anche nelle modalità, diciamo, che ha scelto, c'era un profondo parte che si emerge la disperazione, la difficoltà, la sofferenza, eccetera, anche in quello che ha scritto, negli ultimi gesti, e il fatto che aveva il libro di preghiere lì vicino, eccetera. Alex aveva una sua profonda religiosità, tant'è che poi ha avuto addirittura 3 funerali religiosi, è un caso unico per un suicida. Ha avuto il primo alla Badia Fiesolana, il secondo nel Duomo di Bolzano, officiato dal Vescovo di Bolzano, e poi su al cimitero, vicino a Vipiteno, a Telves, dove è sepolto a fianco dei suoi genitori. Questo sicuramente a lui ha fatto molto piacere e magari l'ha ripagato di tante sofferenze, eccetera. Però questa tensione religiosa, adesso io ho avuto non so perché, insomma, Alex mi chiamava spesso, facevamo cose insieme, anche delle gite in montagna, così. Insomma, se c'era una chiesetta, una cosa, lui entrava, e nello zaino, tra tutte le sue 1000 carte, agende, telefono, eccetera, c'era sempre il libro di preghiera, sempre. Ogni tanto tirava fuori, eccetera. E quindi, e poi, come vi ho detto, questa sua continua citazione, questo suo riferimento, lui da politico, ve la consiglio, insomma, che ha scritto questa bellissima lettera, si chiama Caro San Cristoforo. San Cristoforo, su in Sud Tirolo, è un'immagine.
Qui davanti, la chiesa di San Cristoforo.
C'è anche qui, eccetera. E quindi questa immagine che lui vedeva spesso a Vipiteno, proprio di fronte, lui era figlio dei farmacisti di Vipiteno, proprio di fronte alla sua casa, c'era una di queste grandi immagini di San Cristoforo. E da politico ha scritto questa lettera meravigliosa, proprio, è un pezzo anche letterariamente, insomma, andrebbe proprio questo, dovrebbe esserci nelle antologie dei libri di scuola, secondo me, letta, commentata, discussa. Mi rivolgo a te, caro Cristoforo, perché penso che oggi molti siamo in una situazione simile alla tua e che la traversata che ci sta davanti richieda forze impari. Non diversamente da come a te doveva sembrare il tuo compito in quella notte, tanto da dubitare di farcela, e che la tua avventura possa essere una parabola di quella che sta dinanzi a noi. E parla proprio della traversata che abbiamo davanti, dei tempi difficili, dei compiti che ci sembrano insommortabili, insuperabili, per la salvezza e la divosfera, va avanti e spiega, e dice bisogna riscoprire, praticare i limiti, rallentare, come riferivi tu, i ritmi di crescita e di sfruttamento, abbassare i tassi di inquinamento, di produzione, di consumo, attenuare la nostra pressione verso la biosfera, ogni forma di violenza, un vero regresso rispetto al più veloce, più alto, più forte, difficile da accettare, difficile da fare, persino difficile a dirsi. Ecco, un politico che ha come programma elettorale quello di regredire, e lui lo diceva chiaramente, questo è il compito che abbiamo, e quello forse si riferiva a San Cristoforo, cioè, tu hai portato il peso del Gesù bambino e noi abbiamo questo peso enorme, però poi c'è sempre la speranza, l'aspetto positivo, ci vorrà, dice in conclusione, una spinta positiva, più simile a quella che ti fece cercare una vita di un senso diverso e più alto da quella della tua precedente esistenza di forza e di gloria. La tua rinuncia alla forza e la decisione di metterti al servizio del bambino ci offre una bella parabola della conversione ecologica oggi necessaria. Ecco, questo era il programma politico di Langer e ce lo fa sentire vicino. Ecco, questa sua rinuncia alla forza io la vedo anche nel gesto finale, c'è un'accettazione del limite, un dichiararsi vinto, un alzare le mani o dire va bene, avete vinto, non ce la faccio più, cioè anche questa accettazione, insomma, della propria incapacità di andare avanti è probabilmente una conseguenza di questo suo modo di intendere la vita, il rapporto con gli altri, le persone, cioè non lo vedo come, adesso sono passati anni, è ancora difficile, eccetera, ci commuoviamo sempre quando ne parliamo, ma in questi anni ho cercato di interpretare questo gesto terribile, insomma, terribile, in una persona così aperta alla vita. Ecco, interpretarlo come sia un troppo amore. Quando mi chiedono, secondo me è morto di troppo amore, cioè ha amato troppo. E insomma, anche l'amore, come tutte le cose, lui era per i limiti della biosfera, probabilmente c'è un limite anche all'amore che lui non ha saputo darsi. Però in questo c'era anche l'accettazione della propria nullità, l'accettazione della piccolezza, l'accettazione del fallimento, l'accettazione del farsi ultimo. Ecco, cioè alla fine uno dice va bene, cioè quel che doveva fare l'ho fatto, insomma adesso accetto quello che sono, insomma andate avanti, tocca a voi, tant'è che il messaggio finale è per noi, continuate in ciò che era giusto, andate avanti voi, ecco io non ce la faccio più, accettiamo questo, no? Noi parliamo sempre dei limiti, della debolezza, diversamente abili, tutte queste cose, siamo in un ambiente religioso, dobbiamo accettare il fallimento, è anche forse una delle... dei centri della religione cristiana, cattolica, fa la croce, è il simbolo assoluto del fallimento per il mondo, no? E della trasformazione. Dentro io ci vedo anche tutte queste cose qua, non so se è un'interpretazione, ma insomma questo mi dà conforto. E come dice Peter, il fatto di sentirlo, ecco, questo dobbiamo farlo con tutte le persone care, chi non c'è più, no? Proseguire. Cioè avere il culto dei morti è questo, sentirli vivi, proseguire. Spesso Alex, io lo sento molto vivo anche in questi giorni di confusione politica, io ho ancora una passione politica, anche se no, prima o poi dovrei accettare di smetterla, ma insomma mi appassiona ancora. E quando c'è questa confusione, non si sa cosa fare, spesso torno ai testi di Alex, ma proprio torno nel senso di ritrovare motivazioni. E sempre le trovo, insomma, di trovare, perché anche rileggerli adesso sono molto diversi questi testi da quando li leggevo 15 o 20 anni fa, o quando Alex li scriveva, ce li mandava, c'erano ancora le macchine da scrivere all'epoca, le fotocopie. È sempre un punto di vista diverso, nuovo, cioè acquistano nuova vivacità e nuova luce. Poi noi abbiamo cercato di raccogliere tutti gli scritti che lui aveva fatto per Azione Non Violenta, a cui teneva tanto, e di questo lo ringraziamo ancora, e ogni volta gli chiedevo articoli, eccetera, arrivavano, e abbiamo raccolti con questo testo Fare la pace, e dentro, su tanti nodi irrisolti, quello che citava Peter del Kosovo, dei Balcani, la strage di Srebrenica che è avvenuta dopo, ma che era già tutto previsto purtroppo da Alex, ecco, rileggerli oggi ci dà molta attualità, insomma, oggi c'è la dichiarazione dell'indipendenza del Kosovo, ecco, rileggere i testi di Alex ci fa capire meglio, insomma, ci dà anche una dimensione storica, una prospettiva, insomma, è un lavoro interessante quello da fare sui suoi testi. Soprattutto, ecco, per i giovani, trovare delle modalità, Luciano diceva all'inizio, forse fra il ciclo che fate, Langer è la figura meno conosciuta, questo è un compito nostro. Trovare strumenti, oltre alla pubblicazione dei suoi testi, strumenti per fare, adesso comincia a esserci qualche video, qualche altro strumento, per far conoscere ai giovani quello che è stato, hai ragione tu, cioè ridare il senso alla politica, riappassionare i giovani alla politica, penso, ecco, che una figura come quella di Alexander Langer aiuti molto. Io vado spesso, faccio fatica, però insomma alla fine accetto sempre per questa idea, ecco, che penso che far conoscere bene la figura, oggi ho fatto molta confusione perché ve l'avevo detto, ero molto imbarazzato, mi sto tranquillizzando un po' adesso. Poi su Alex si potrebbe dire mille cose, prenderlo da tanti aspetti, quello ecologico, religioso, un sacco di iniziative che ha fatto, con lui siamo stati in Amazzonia, Chico Mendes, c'è un mondo da raccontare, il tempo non c'è. Però ecco, sistematizzare queste cose aspetto per aspetto, mettere i suoi testi, alcuni veramente, questo di San Cristoforo, chi non lo conosce, leggetelo, è quasi da meditare, insomma, pezzo per pezzo, pensarci su, si possono, io spesso ho fatto anche dei gruppi di lavoro, dei seminari su un testo di Alex, capitolo per capitolo, lo leggiamo, lo commentiamo con i giovani, vengono fuori un sacco di cose positive, belle, insomma. È una figura proprio da riscoprire, questo è un compito nostro e grazie per l'iniziativa. Questo, no, è bello.
Grazie a te, mi sembrano molto belle queste parole. Abbiamo pochi minuti, ma proviamo a sfruttarle con qualche domanda, con qualche commento. A me, ripeto, mi ha davvero, nonostante conoscessi bene, ma mi sento riconciliato con la politica. La politica, se questa è politica possibile...
Un'esperienza che mi ha colpito moltissimo, questa di Langer, perché non l'ho conosciuto personalmente, sono di qualche anno più anziano, forse questo è un deficit, perché è difficile accettare lezioni anche più giovani, e partendo anche da quello che è stato, abbiamo vissuto, penso parallelamente alcune cose. Innanzitutto, circa 35 anni fa con la mia famiglia siamo andati in vacanza in Sud Tirolo, che è il titolo esatto, a quanti siamo diventati noi, all'Arabia c'è molto più lassù. E allora, purtroppo, una realtà nella quale sempre noi italiani ci scopriamo, cioè chiediamo come mai quelli parlano tedesco lì, ignorando che nel 1918 lo spartiacque, il Brennero, aveva compreso anche il Sudtirolo. E quando arriviamo in queste località di Giatura, il Sudtirolo è molto bello, troviamo un po' di freddezza nei nostri confronti, sempre molta educazione, e così c'era la base di prima austerità. C'è ancora il ricordo degli attentati che c'è stato in Val d'Isteria e c'è una difficoltà di dialogo con queste persone. Tanto che spesso volte chiedendo informazione in italiano rispondiamo in tedesco. Io così cercando un po' di superare queste difficoltà, perché c'è anche una storia italese che è un po' tragica. Nel 1960 un ufficiale dei carabinieri di Fano, Francesco Gentile, al quale è dedicata la scuola del porto, fu ucciso da, in un attentato nella sua caserma da, chiamiamoli, terroristi tirolesi. Quando cercavo di parlare con i tirolesi, però gli ho detto che poi venivo da Fano e successo questo e questo. Automaticamente il mio interlocutore è saltato su dalla sedia e ha detto io però sono contro ogni forma di violenza, condanno queste cose. Però abbiamo cominciato a parlare e abbiamo cominciato, lui aveva fatto l'autodeterminazione del suo Tirolo, per il mio Tirolo. E io gli spiegavo che non conveniva ormai spostare il confine a sud, bisognava eliminare i confini. Mi parlavano delle capi etniche, per cui le case popolari, l'insegnamento, i posti di lavoro erano distribuiti in maniera matematica secondo l'appartenenza linguistica. Io dicevo, mi pareva che era un po' arretrato queste cose. Ma a un certo punto esce fuori che un interlocutore dice, ma lei parla come l'Anca? Io l'Anca, non mi si può parlare, non stanno. È stata la prima volta che ho intuito che questo blocco monolitico del Sud Tirolo era, diciamo, cominciava a vacillare, c'era qualcuno che cominciava a porre dei granelli di sabbia per odiare, per rendere, diciamo, meno efficiente. Tenete presente che la struttura dello Spartai ha due deputati fissi al Parlamento italiano perché votano tutti per loro e quindi condizioni spesso volte anche questa. E quindi non ho conosciuto, pur essendo, diciamo, geograficamente vicino, lui era di Tipeno che faceva la posterina. Non l'ho conosciuto nemmeno, confesso, quando ho preso parte nel 1995 alla Costituzione dei Verdi, anche perché come esperienza era diversa, io venivo dal sindacato e venivo da una posizione molto più rigida. L'arcobaleno era il massimo della confusione, il massimo del caos, della creatività. E il compito che si erano dati era proprio quello di impedire che tanti leader orfani del 68 mettessero il cappello su questo movimento e cercassero di indirizzarlo verso un'altra direzione. Ed era la conclusione organizzata, era bellissimo, perché ognuno interveniva, c'era il massimo di fantasia, il massimo di creatività, cioè il contrario di quello che è successo adesso. L'ho conosciuto proprio quando per telegiornale, io a tante cose sono stato candidato per le europee, ma ero per il centro, che mi pare per la zona di Bolzano, perché non c'è qua. Quindi c'è stato proprio un parallelismo senza mai, diciamo, conoscersi personalmente. Questo mi è dispiaciuto moltissimo. L'ho conosciuto tragicamente quando il telegiornale ha dato la notizia della sua morte. Però a questo punto mi sono interessato a questa sua figura. Ho rivisto in me anche quella bellissima esperienza cattolica, che era il cattolicesimo degli anni 60, del Concilio Vaticano. Ho ripensato ai maestri che ho avuto come maestro Don Paolo Tonucci, che partì missionario in Brasile, che fu uno tra anche gli oppositori alla dittatura militare in Brasile, che erano tra i più feroci. Valerio Marini, che è il direttore dell'Osservatore Romano, che si deve parlare ricordandoci anche dove stava l'azione cattolica, diciamo, sotto il fascismo, ricordandoci un episodio bello, quando i giovani dell'azione cattolica di Fano non consegnavano la loro bandiera dell'azione cattolica alle autorità fasciste che li volevano sciogliere. Stato per dire dove sta fatto questo cattolicismo impegnato e queste cose qua. Per cui ci si ritrovava, diciamo, in questa specie di lago di acqua comune e con persone che magari non si conoscevano ma sapevano una sintonia nel portare avanti questo movimento. Cioè, arrivando oggi è chiaro che nel momento stesso avvertiamo la mancanza di questi profeti disarmati, di Don Milani, di Latira, di Danilo Doci, di Capitini. Cioè, avvertiamo anche, diciamo, la bassezza del livello politico. Però a mio avviso bisogna trovare anche uno, questo è ottimo, diciamo, l'iniziativa che tu fai, diciamo, perché a questo punto dobbiamo trovare una specie di rete, una specie di iniziativa, riprendendo quello che era, diciamo, la lezione di Don Milani. La partitica vuol dire dividere e fare gli interessi di poco, la politica fa gli interessi di tutti. allora ci vuole di nuovo un nuovo impegno sociale, un nuovo impegno politico, una partecipazione sociale dal basso, in modo tale che, parafrasando il Vangelo, questi mercanti che si sono impadroniti dei templi laici, come sono i comuni, le province, la Camera dei Deputati, possono essere mandati via. Perché se non c'è, questo penso che sia un messaggio di Langhe, ma di tante persone che come lui per volta speravano un futuro migliore, se non c'è questo impegno sociale, se non c'è l'impegno di molti, effettivamente la situazione è quasi direi nera. Però è questo l'invito che, per questo direi, di evitare se fosse possibile, quanto vogliamo anche nominare, di fare della coreografia, trarre un messaggio che sia attuale e uno spirito per agire completamente per migliorare la nostra società. Grazie.
Grazie a voi, cerchiamo di fare. C'è qualcun altro che vuole aggiungere? Ci siamo impegnati più o meno a finire le 6:30, quindi ancora se c'è un intervento.
Volevo solo sottolineare questo che è stato detto dell'importanza dell'impegno, perché credo che proprio il messaggio di Alex Lange sia, oltre a tanti altri, questo fondamentale dell'agire localmente e pensare globalmente. E Alex parlava di pacifismo e del rispetto, però tutta la sua vita è stata un impegno politico a Bolzano nel suo Tirolo, e quindi questa lotta, questa sofferenza per la dichiarazione etnica per cui è stato detto, di cui è stato detto prima, ha portato quindi alla non candidatura, eccetera. Però attualmente nella provincia di Bolzano si sta ripensando proprio a questo, si è ottenuta, c'è stata questa vittoria che ognuno può dichiararsi o tedesco o italiano. Quindi credo che a distanza di tanto tempo questo messaggio è stato colto. Io sono sicura, ho vissuto 25 anni a Bolzano, quindi conosco un po' e sono tornata adesso nelle Marche da poco, nella mia terra. E credo, anzi sono sicura, che senza il lavoro di Alex Lange non si sarebbero potuti raggiungere questi obiettivi, questo obiettivo politico proprio. Allora l'impegno politico è sicuramente una cosa fondamentale. E poi sì, devo forse così dire un'emozione, una sensazione, quando si parlava del troppo carico, la domanda forse che faccio, non so se siamo in grado di dire se è giusto o ingiusto, io sento molto pudore in questo, di indagare qualcosa di molto misterioso, che sia l'uomo è una cosa profondamente misteriosa. Anch'io ricordo una sera Alex che tornava mezzanotte alla stazione di Bolzano venendo da Firenze perché faceva quasi il pentolare, ciao come stai, eccetera eccetera, e tu? Bene, e a un certo punto ha fatto un sospiro, quasi non ammettesse questa stanchezza, questa sofferenza, no? Che era quotidiana. Però voglio dire che, non so, questa è una domanda che potrei anche già risposto probabilmente, se è possibile, visto che viviamo in un paese cattolico cristiano, se è possibile, me lo domando, no? Se è possibile senza il peso di qualcuno che vale per tutti raggiungere anche degli obiettivi.
Grazie. C'è ancora qualche intervento?
Io volevo solo ricordare quel testo quando Alex diceva che l'ecologia deve essere socialmente desiderabile, ovvero nessuno diventerà bravo a spegne luci nell'altra stanza se non c'è una politica e dei politici che lo non impongano, ma gli facciano capire che è necessario. Poi pensavo che nonostante lui, nonostante la sua assenza, ieri che era l'anniversario del protocollo di Kyoto, una trasmissione radiofonica in Radio 2 ne
commento, se no andiamo a chiudere, prego.
No, invece io invece vorrei fare un supposto, perché in questi giorni sono molto, come te, non riesco a vivere nel mondo della politica, anche io vengo dal passato come tu, vengo da continuo anch'io, per cui è così. Però qualche giorno fa Putin ha fatto il discorso, il suo discorso finale, a me mi ha messo molta paura, mi ha veramente inquietato, è stato un discorso secondo me inquietante. Domani questa indipendenza del Kosovo divisa praticamente, no? Una parte di città si prepara a festeggiare, una parte anzi è completamente contraria. E questo, questa cosa a me in questi giorni sinceramente mi pesa molto, cioè la vedo come una cosa molto tragica. Poi se guardo lo sguardo, lo sposto sul mondo, no? In Libano, questi proclami fatti durante il funerale di allora, cioè, dico, questa pace insomma la vedo sempre più lontana, è un po' una visione negativa in questo momento, più per non pensare a quello che è la politica italiana, perché adesso in questo momento è un grande caos, mi trovo veramente molto in uno stato di grande confusione, non so neanche cosa fare, forse quello che dovrei fare, è un bambino piccolo, per cui ancora più angoscia, però ecco, penso che se Alex fosse qui oggi sarebbe molto arrabbiato, sarebbe arrabbiatissimo. A me viene quasi invece di prenderla come un po' repressiva, ecco, mi viene a dire vabbè, basta, non faccio più niente, vediamo come va a finire questa storia.
Speriamo di no, di non reagire così. Allora, se non ci sono altre domande, prima di dare la parola a Mao che chiude, voglio ricordarvi due cose. Primo, che domani ci sarà un incontro, la città futura, la mobilità e la difesa del paesaggio. 17.30, sede dell'Argonauto in via Malatesta 2 con l'architetto Gianni America. Un tema in qualche modo che rientra pienamente tra le cose che ci siamo detti. Poi vi voglio ricordare l'incontro di sabato prossimo della Scuola di Pace sulla figura di Ivan Illich. Dico solo una cosa per ricordare Ivan Illich. Se voi andate a leggere la biografia di Ivan Illich, non potete credere che una sola persona abbia fatto tutte le cose, sia stato tutte le cose che è stato Ivan Illich. Nel foglietto della Scuola di Pace l'ho riassunto in estrema sintesi, ma un personaggio davvero straordinario. Qualcuno lo considera il più grande personaggio del XX secolo. Quindi vi invito davvero a venire ad ascoltare, anche perché ce ne parlano oltre a Gino Girolamoni, che è qui, Giannotto Pucci, che è stato, come dire, il suo Virgilio in Italia, nel senso che quando Ivan Illich veniva in Italia era sempre Giannotto che lo accompagnava, lo chiamava, lo portava, eccetera. Quindi come in questi incontri, ecco, persone che hanno vissuto vicino a questi personaggi straordinari che ce ne possono parlare ben oltre, diciamo, il ricordo tecnico o di persone che ne hanno conosciuto lì. Per me, forse per una generazione, Ivan Illich è, come dire, i suoi libri sono stati, con quelli di Don Milani, davvero il fondamento del nostro impegno, della nostra crescita di quegli anni, ma questo interessa poco, invece mi interessa molto Ivan Illich e vi invito quindi a venire sabato prossimo, stessa ora, stesso luogo, ma le conclusioni, se si possono tirare conclusioni.
No, non concludiamo, apriamo perché dobbiamo andare avanti. Adesso io non so se questa sera sono riuscito a dare vagamente un'idea così o tratteggiare un po' il profilo di Alex. Quello che mi interessava e mi interessa è se a qualcuno dopo questa serata gli viene la voglia, la curiosità di approfondire questa figura. Ecco, allora io considero il mio compito assolto, perché è questo che mi interessava. Se qualcuno volesse farlo, glielo consiglio caldamente, vale veramente la pena. Sul Kosovo, il discorso è lungo e difficile. Quello che sta avvenendo è naturalmente lontano da quello che erano i desideri e le speranze di Alex, cioè quando avvengono divisioni su base etnica è il contrario di quello per cui tanto si è lavorato e si lavora, cioè la convivenza, l'interculturalità, mescolare le differenze, vivere ognuno la propria storia, la propria radice, la propria tradizione, insieme a tradizioni diverse. Da questo confronto nasce la ricchezza, e quello che Alex sognava per il Sud Tirolo, lo chiamava il suo laboratorio, far convivere insieme queste culture, queste lingue diverse, e da questa convivenza nasce il di più, il meglio. Quello che avviene oggi in Kosovo è esattamente il contrario, è una divisione che va verso la chiusura, verso l'esclusione. È un preludio a quello che avverrà tra qualche mese, che il nord del Kosovo, sulla base di quello che sta avvenendo, farà la secessione della secessione su base etnica serba, e questo darà la stura, e per questo Putin eccetera, a quello che avverrà poi in altri paesi. Ecco, questa è una direzione naturalmente triste e pericolosa. Questo però ci richiama a quel di più di impegno, a valorizzare invece la cultura della convivenza, insomma, il termine esatto è quello. È una politica di pace e di non violenza. Ecco, l'Europa ha fatto molti passi in avanti. Alex era profondamente europeista e lavorava per l'allargamento dell'Europa, per l'inclusione sempre di più all'interno dell'Europa come bacino e luogo nel quale mescolare tutte queste differenze. Credo che questa sia l'indicazione che tocca ancora a noi oggi proseguire. Siccome questa è una lezione, una conferenza, vorrei concludere sull'ultimo testo di Alex. Questa è la conclusione. Chi conosce Alex, naturalmente il pezzo è molto noto, ma siccome ci sono dei giovani, magari non lo conoscono, vale la pena di soffermarsi un minuto. È la conclusione di un articolo che lui aveva scritto per un'altra persona a lui molto cara, Petra Kelly, morta anche in circostanze difficili, drammatiche, omicidio, suicidio, insieme al suo amante, al suo amore. Petra Kelly era un'altra leader tedesca, degli ecologisti e degli ambientalisti, e quando è morto nel 92 Alex ha scritto un articolo che si concludeva così, e forse parlava di se stesso, come spesso si fa, ognuno parliamo degli altri ma ci mettiamo dentro ovviamente giustamente quello che siamo noi, quindi Alex parlava di sé, ma era riferito a Petra Kelly. Forse è troppo arduo essere individualmente dei profeti, dei portatori di speranza. Troppe le attese che ci si sente addosso, troppe le inadempienze e le delusioni che inevitabilmente si accumulano, troppe le invidie e le gelosie di cui si diventa oggetto, troppo grande il carico di amore per l'umanità e di amori umani che si intrecciano e non si risolvono, troppa la distanza tra ciò che si proclama e ciò che si riesce a compiere. Addio Petra, e noi diciamo addio Alex.